Popolare Popolare Network, buon pomeriggio da Serena Tarabini e bentornati e bentornate a Parla con lei. Parla con lei, la trasmissione che vi ha tenuto compagnia per tutto il mese di agosto e anche in questa prima settimana di settembre che si appresta a terminare e che vi ha fatto conoscere, come era successo nella prima stagione di questa trasmissione, donne, le loro storie, le loro vite, le loro professioni, le loro passioni, il loro impegno e attraverso il loro sguardo conosciamo pezzi di realtà. L'ospite di oggi, che a cui do subito il benvenuto, buon pomeriggio Diana.
Buon pomeriggio.
È Diana Pavlovic, che è un'attrice, una sceneggiatrice, una politica, un'attivista per i diritti, in particolare per i diritti dell'etnia Rom, delle persone di etnia Rom e Sinti, di cui è a Milano la storica portavoce. Difatti gli ascoltatori e le ascoltatrici più attenti e sensibili anche a questo tema sicuramente l'hanno già ascoltata a questi microfoni. Come sempre a Parla con lei noi partiamo proprio dalla persona, dalla sua vita. Diana, tu sei nata in Serbia e sei arrivata in Italia nel 1999 e l'etnia di cui tu ti sei fatta poi nel tempo portavoce qui, in particolare qua a Milano, è anche la tua etnia di appartenenza, quella Roma. Ti vorrei chiedere innanzitutto in quale contesto familiare sei cresciuta in Serbia e questo e la relazione che questo contesto familiare aveva con questo paese.
Sono cresciuta in una famiglia Rom di diciamo abbastanza come si può descrivere? Ecco, cioè, i miei genitori erano due persone, non ci sono più purtroppo, erano due persone nate in contesti molto poveri e comunque con una grandissima voglia di creare qualcosa nella vita, di creare le condizioni per i propri figli migliori, farli studiare, farli diventare qualcuno e dunque loro stessi hanno, penso, sì, è stata la prima generazione in entrambi le famiglie, i miei genitori erano la prima generazione che ha studiato, perciò mia madre era elettrotecnico, diciamo, per professione, poi per tutta la vita ha lavorato in una fabbrica di tessile. Mio padre sì, ha fatto la scuola professionale per non so, commercio, una cosa del genere. E niente, insomma, avevano molta voglia di, non so, di farci andare avanti nella vita, di dimostrare che si può essere qualcuno anche se si è zingari, no? E dunque loro si sono sposati e si sono sposati con un matrimonio combinato, poi sono rimasti per tutta la vita insieme amandosi tantissimo e si sono sposati, erano tutte e due dei villaggi abbastanza piccoli, insomma, in contesti così, hanno scelto questo posto che nel loro immaginario era il posto molto importante, dove vivevano le persone importanti, che è un paesino piccolo, termale, vicino ai villaggi dove sono nati, che si chiama Vrnjačka Banja, dove non so, tutti avevano le ville di vacanza, insomma, un posto abbastanza ricco e di ricchi. E hanno detto va bene, lì vogliamo far crescere i nostri figli, hanno preso le loro valigie, sono andati, hanno trovato una casa, un lavoro. Stiamo parlando della Jugoslavia, della Jugoslavia degli anni 70 e dunque Jugoslavia socialista. E c'era questa idea, insomma, questa convinzione in tutti in realtà, che l'uguaglianza era una cosa importante, dunque i Rom potevano avere un'occasione, che il lavoro non importava se sei ricco o povero, importante che sei onesto, che lavoravi, insomma tutte quelle cose con cui anch'io sono cresciuta, ho assimilato tutti i valori del comunismo e del socialismo reale. E dunque era una situazione molto tranquilla in quel luogo. Noi ovviamente tutti sapevano che eravamo Rom.
Ma eravate l'unica famiglia Rom in quel villaggio?
In quel contesto? È una cittadina, insomma, cittadina di 20.000 abitanti. Eravamo l'unica famiglia che in realtà viveva al di fuori del villaggio Rom, che è, diciamo, un po' al di fuori di questo paese. Ovviamente i miei genitori erano neri di pelle, si vedeva, cioè si riconoscono i Rom, allora figurati anche adesso in Serbia, ma allora in Jugoslavia non si vedevano altre etnie diverse, no? Visibilmente diverse, neri di pelle, erano solo zingari, no? Adesso ogni tanto, insomma, qualcuno ancora più nero arriva, ma allora no. e dunque ovviamente nessuno poteva nascondere, poi soprattutto è un paese poi così piccolo e così. Pian piano, con molte difficoltà, insomma, avevano un lavoro, erano ambiziosi anche i miei genitori, e dunque sono stati accettati con questa, come dire, caratteristica, ecco. Un po' accettati, voluti bene, con molte amicizie, ma anche con consapevolezza che, no? Mio padre lo chiamavano nero per tutta la vita, cioè finché è morto lo chiamavano tutti nero, no? Zrni. E così, insomma, il contesto era bello, era, diciamo, Jugoslavia degli anni 70-80, aiutato molto questa, si può dire, come dire, convivenza, fino a quando non è iniziata la guerra negli anni 90.
Tu come sei cresciuta anche tu con questa consapevolezza di una diversità che i tuoi incarnavano così, sentivano così concretamente?
Sì, nella mia, insomma, quando io non sono nata, io ero, cioè, è normale, no? Io sapevo di essere Rom. Non c'era nulla di strano, i miei genitori lo dicevano e così. Poi certo c'è questo passaggio che ciascuno di noi affronta nella vita, quando tu poi, è quel momento in cui ti accorgi che per te essere Rom è normale, no? Sei tu, c'è la tua famiglia, è assolutamente normale. E poi c'è quel momento in cui spesso succede quando vai a scuola per la prima volta, anche a me è successa questa, così, che capisci che questa cosa è qualcosa di brutto per gli altri, per te è normale, no? Non capisci la differenza, è semplicemente quello che sei. E il momento in cui ti accorgi perché gli altri questa è una cosa negativa, è un momento traumatico nella vita di ciascuno di noi, cioè fondamentalmente di tutte le esperienze, di tutte le persone Rom che io, con cui ho parlato, fondamentalmente c'è quel momento nella vita, e dunque lì poi come ti approcci ti cambia abbastanza, abbastanza il futuro, ecco. Sì, a me è successo, fondamentalmente a me è successo, sì, cioè sono andato a scuola, c'era una ragazzina, mi ha detto, perché io ho avuto un voto buono, e lei ha detto, vabbè, avrai avuto anche un voto buono, però sei zingara e tale rimarrai per tutta la tua vita. E poi io l'ho presa abbastanza male, sono andata a casa, ho pianto, insomma, mia madre, che era una persona fantastica, molto forte, una donna fortissima, mi disse, prima, non piangere, smetti di piangere, secondo, sì, sei zingara, ma lei è maleducata e tu non lo sei, e dunque non devi essere maleducata nella vita. E poi nella vita ti capiterà questa cosa sempre, e tu devi essere migliore degli altri per essere accettata come una alla pari, devi essere migliore degli altri, e forse ti odieranno, forse ti parleranno dietro, ma comunque ti dovranno rispettare se sei migliore. E io probabilmente ho passato una grande parte della mia vita cercando di essere il massimo in tutto, a essere migliore in tutto, a fare tutto bene, così.
Quella sensazione di doverlo dimostrare ti ha accompagnata in quella fase e anche successivamente, ma hai avuto anche altri momenti in cui ti sei, come dire, la realtà che ti circondava ti ha messo di fronte una tua diversità?
Vari episodi, ma poi sai, quando sei ragazzo o bambino, bambina, ragazza, spesso le cose non hanno così dei bordi così nitidi, no? Mm-hmm. Perciò a volte, per esempio, io ero super brava in tutto, recitavo le poesie, andavo in competizioni di matematica, di fisica, facevo tutto, cercavo sport, cercavo di fare tutto bene, e la cosa, per esempio, che mi faceva molto arrabbiare era questa cosa di sorpresa, no? Come dire, ma come fa ad essere così brava? Nel senso, come fa? Boh, Dio, sono Zingari, ma come fa a essere questa bambina così, no? Come dire, apprezzandomi, ma allo stesso tempo, no? Mettendomi nella... E dunque, questo per esempio era una cosa che mi faceva molto più arrabbiare che i ragazzini che mi dicevano Zingara o non so, che facevano, no, fanno un brutto commento sugli Zingari, poi si dice, oh scusa, ma no, ma non pensavo così, sai, quelle cose.
Comunque
veramente...
una costante
e
che
poi
ti
anche le cose più gravi, nel senso che per esempio professori razzisti che non potevano, una in particolare non poteva accettare che una Zingara potesse fare il liceo scientifico di Brignac Cabagna, che era una cosa veramente molto così ritenuta molto di pregio, così, e io dovevo fare la scuola professionale visto che ero rom, no? Non potevo fare. E con fare cose nella vita, ma poi uno si fa le ossa, cioè, non è che poi impara, ecco.
Diana, prendiamoci una pausa musicale, entriamo anche un po' in quella, in quell'atmosfera. Ci hai portato una serie di brani che richiamano alla tua etnia e cultura di appartenenza. Ce l'ascoltiamo e poi magari ci dici qualcosa su ognuno di essi.
Ok. Yeah.
Radio Popolare, Popolare Network, parla con lei oggi in compagnia di Diana Pavlovic, che ha portato questo brano dal titolo e di chi, pronuncialo tu perché io non farei questo, una buona figura.
Sì, questo è un brano, una canzone antica, molto vecchia, serba, dei contadini, e si chiama Bisenia, che è un nome femminile, perla potrebbe essere una traduzione. E l'ho scelto perché era la canzone di mia madre. Lei si chiamava Bisenia e così lei, ovviamente, insomma, le feste serbe, quando non ci sono matrimoni e le feste, lei, mio padre, gli ordinava sempre questa canzone e ballavano e sì, e dunque, diciamo, un pezzo della mia vita. Mia madre era una donna fortissima, era una madre zingara vera, e protettiva, forte, intuitiva, empatica, combattiva, e dunque dedicata a lei.
E la dedichiamo con tutto il cuore, veramente, anche noi, Diana, che ci stai raccontando un po' la tua storia, no? Ci hai raccontato di questa famiglia che intuiamo molto unita e forte, e che ti ha spinta ad andare avanti per la tua strada, che a un certo punto dalla Serbia ti ha portato in Italia. Quando e perché?
Oh, guarda, è una storia abbastanza lunga, però la semplifico così. Io ho 17 anni, durante gli anni 90, la Jugoslavia in guerra, in piena guerra, diventata già Serbia, decido di fare un esame per entrare all'Accademia d'Arte Drammatica di Belgrado a 17 anni, facendo l'ultimo anno di liceo e il primo anno di università insieme. Era molto difficile, era in realtà impossibile, perché prendono 10 persone su 700 ogni anno, e mi prendono e io mi trasferisco a Belgrado a 17 anni da sola, 4 anni a Belgrado negli anni più difficili. Eravamo proprio chiusi, c'era embargo, non potevamo uscire da nessuna parte della Serbia se non in pochi paesi, cioè Montenegro, paesi così amici, sì, qualche volta in Romania era abbastanza facile perché Romania non faceva parte dell'Unione Europea, e basta, insomma, Bulgaria. E dunque i festival che si facevano, ci cercavano di portarci ovunque potevano per incontrare altri studenti, no? E andammo a Montenegro e io incontrai lì il mio primo marito, che era un attore italiano, che era insieme all'Accademia dei Filodrammatici, in realtà al festival, ci siamo conosciuti lì, e poi, insomma, io ero all'ultimo anno dell'Accademia, abbiamo avuto una relazione per un anno, e poi fondamentalmente io in qualche modo sono riuscita ad ottenere il visto, a venire, cioè, era veramente complicato.
È stato rocambolesco, immagino.
Esatto, e poi, insomma, una volta venuta in Italia abbiamo deciso di sposarci e, però il punto è che poi io venni a gennaio del 99 a Milano, e fine marzo, cioè inizio aprile, iniziarono i bombardamenti di Belgrado, e dunque era tutto un periodo complicatissimo e difficile, però, insomma, comunque non sono scappata dalle bombe, sono arrivata qualche mese prima, e in realtà non credevo neanche che bombardavano, cioè veramente, realmente arrivavano i bombardamenti, però era tutto un po' tutto così, è successo così, e io in realtà poi sono rimasta a Milano perché ho sposato un attore italiano, insomma, milanese.
Com'è stata l'accoglienza di Milano per te?
Sono arrivata all'Oriol Serio, la prima volta che sono arrivata a Milano, di notte, e tieni conto che non ho mai preso l'aereo prima, avevo, penso, 300.000 lire in tasca, e io allora no? Marito venne a prendermi all'Orio al Serio e mi portò direttamente in Piazza Duomo con gli occhi chiusi e poi arrivata sotto il Duomo mi disse apri gli occhi e io aprì gli occhi e mi trovai davanti al Duomo di Milano e wow, qualcosa di incredibile, non ho mai visto in vita mia, solo sulle foto, no? E mi innamorai di Milano. Mi giravo, c'era la galleria, poi c'erano tutti questi negozi, io ero attrice, no? Giovane, e vedevo vestiti, no? Negozi di moda e così. E dunque Milano per me era veramente il simbolo, il sinonimo di bellezza, di una vita leggera, la gente camminava per strada e rideva, io arrivavo da un paese in guerra e dunque mi faceva già impressione le persone che camminavano tranquille, serene per strada e sorridevano, chiacchieravano e dunque il mio amore per Milano è nato lì e purtroppo anche adesso, insomma, dopo tutti questi anni mi rendo conto di tutti i limiti, i problemi, però Milano per me è un luogo speciale.
E a Milano hai iniziato anche a lavorare?
Ho iniziato pian piano, non lo sapevo, non parlavo italiano e dunque ti ho detto, iniziarono i bombardamenti, io ho imparato italiano guardando la TV per tutti i mesi di bombardamenti perché cercavo di capire cosa stesse succedendo e pian piano ho iniziato a parlare in italiano e poi le recite scolastiche per i bambini, gli spettacoli e poi pian piano anche i teatri, Autò, Felfo, insomma, sono arrivati poi anche insomma gli spettacoli, ho iniziato a lavorare come attrice e tutto questo poi sembrava una vita abbastanza realizzata, ecco.
Dopodiché è iniziata anche un'altra fase della tua vita, quella dell'impegno, no? Dell'impegno nei confronti della popolazione rom e sinti. Come è avvenuto questo passaggio? Tu sei diventata una vera e propria attivista, lo sei ancora. Come si è inserito questo tema dentro la tua vita?
Ma guarda, è sempre come tutto quello che mi è capitato nella vita, è stato un caso, nel senso che io poi quando ero in Serbia mi occupavo di politica, ma ero nel movimento studentesco contro Milosevic, c'era tutta un'altra lotta, no? E poi a Milano mi occupavo di teatro, quella era una passione totalizzante. Feci uno spettacolo all'Autov, Le Serve di Genet, La Repubblica mi fece un'intervista nella quale io ho detto di essere, tra le altre cose, rom, arrivavo dalla Serbia.
Non l'hai mai nascosto?
No, anzi. E la sera stessa mi trovai l'Opera Nomadi di Milano e ho detto no, c'è una rom attrice. Mi chiesero di fare uno spettacolo sul genocidio, su Porraimos, sul genocidio dei rom e io ovviamente ho accettato molto volentieri. Durante l'elaborazione dello spettacolo mi chiesero Maurizio Pagani, che era il presidente dell'Opera Nomadi di Milano, mi chiese di sostituire una mediatrice culturale in una scuola e io dissi certo, ero molto entusiasta, mi immaginavo di lavorare con i bambini piccoli, poi erano le elementari e così, con il rom, pensavo di andare lì, ma veramente, io spesso rido, ma veramente mi ero immaginato di andare lì, insegnargli poesie dei poeti rom e queste cose, e poi mi trovai in una scuola a Milano, con una cosa drammatica, cioè i miei bambini arrivavano, cioè i bambini rom italiani, non erano rom migranti come me, ma erano rom italiani, abruzzesi, arrivavano con un pulmino, su scritto pulmino rom, c'era un'aula vuota alla scuola nella quale io di norma la mediatrice, dopo un'ora, un'ora e mezza in classe con i bambini, prendeva i bambini rom e li portava in un'aula vuota perché erano, diciamo, stanchi, non si potevano concentrare, cioè questa era la narrazione, e dunque li toglievano dalla classe, li scaricavano fondamentalmente alla mediatrice. Io poi non ero insegnante, non ero educatrice, non ero niente, cioè ero un'attrice rom, però non avevo nessun tipo di professionalità.
Ma quello è stato un momento di consapevolezza per te?
E poi questi bambini vivevano nel campo, e allora per la prima volta ho visto il campo, ho capito, ho iniziato a fare una lotta così abbastanza inefficace, perché cercavo, lavoravo con un bambino che era anche sotto psicofarmaci a 10 anni, e così cercavo di parlare col preside, con gli insegnanti, con l'associazione per la quale lavoravo, cercavo di ottenere qualcosa, ma ho capito che era un sistema, cioè che era una cosa normale. E dunque lì arrivò poi la richiesta della lista di Dario Fo, che si candidava sindaco a Milano, all'Opera Nomadi, di avere uno zingaro in lista, no? E non so, probabilmente Opera Nomadi mi chiese: ma tu vorresti candidarti? Certo, è un problema strutturale, questo dei bambini è un problema vero, politico, strutturale, non è di una scuola, no? Di organizzazione di una scuola. E andai alla casa di Dario Fo, dove trovai poi Paolo, che è mio marito, per accordarmi, firmai la candidatura, e lì ho capito che ero la prima rom mai candidata al comune di Milano. Era 2006 o 2005, non mi ricordo. Era iniziato tutto, già iniziava tutta quella cosa di Opera, l'emergenza nomadi, iniziava a montare il tema rom da Milano, da Opera, e mi ricordo questa cosa di giornalisti, di scandalo, prima zingara al comune di Milano, ho raccolto molto pochi voti, ma fondamentalmente da allora mi sono trovata in Tele Lombardia a combattere con vari personaggi, così.
E di questo, su questo torneremo, Diana, se sei d'accordo mi prenderei un'altra pausa musicale con un altro dei brani che hai portato a Parla con lei.
Stagodno čas da zapevam, vući će nas se v dalinku. Usnuo sam čobanicu, uplakanu u šljiviku. Grom udari, planu seno, rasturi se stado njeno. Zaplete se dim na uvojku, reče da se zove Bosna, čudno ime za devojku. Nekom Drina teče desno, nekom Drina lijeva teče. Ma sve da teče u dubinu, na dve pole svet da seče. Znam tajni gaz moje lane, most se pruži gde ja stanem. Sve da vuku me konji vrani, nema meni jedne strane, dok si ti na drugoj strani. stari compassù. Grudima, a popolju nikli zabrani. Crne senke što se gnezde u ljudima nadleću me kao kavrani. Nekada sam putovao po mjesecu kroz vilajet pun hajdučije. A sada me oči ljudske plaše više nego vučije.
Radio Popolare Popolare Network parla con lei, con Diana Pavlovic, che è attrice, attivista per i diritti dei Rom e dei Sinti qui a Milano, e stavamo raccontando la tua esperienza politica. Insomma, a un certo punto, dopo esserti resa conto della situazione che stanno vivendo queste minoranze nella città di Milano, decidi proprio di metterci la faccia, come si suol dire, quindi insomma scegli un livello di esposizione notevole. E soprattutto fai da apripista, perché, come ci hai ricordato, non era mai successo che la politica italiana venisse, si ritrovasse con una candidata di etnia Rom. Quali sono state le conseguenze di questo livello di esposizione sulla tua persona, e comunque cosa ha comportato per te?
Dopo quella candidatura è arrivata anche la candidatura al Parlamento, anche lì la prima Rom mai candidata al Parlamento italiano e poi europee, eccetera, eccetera. E effettivamente sì, ho deciso di mettere il mio corpo, oltre che la mia anima, e dunque è diventata una cosa totalizzante. È importantissima nella mia vita, cioè la battaglia è la missione della mia vita per successivi 20 anni, e penso che sia successo, perché in realtà ho rincontrato il mio trauma, no? E ho rivissuto il mio trauma nella scuola nella quale lavoravo, e anche un problema irrisolto personale, no? Che penso tutte le minoranze, soprattutto chi è di minoranza Rom, in qualche modo si porta dentro, e dunque è stato un continuo rivivere il trauma per 20 anni, da una parte, e dall'altra però anche una profonda ricerca personale, intima, nella mia identità, un dialogo continuo con me stessa, con la mia, se vuoi, famiglia, con i miei antenati, con è stata, diciamo, da una parte mi ha portato tutta questa visibilità, esposizione, no, sai, non è che vinci qualcosa se diventi famoso e difendi Rom, soprattutto se sei Rom, no? Perdi soltanto, no? Non puoi vincere. Il pregiudizio è così profondo dentro le persone che diventa spesso anche un atto di autolesionismo, se vuoi, no? Andare in televisione continuamente a combattere con la gente con la quale non hai neanche nulla, di nulla in comune, c'è niente che poi, no, neanche a livello di profondità intellettuale, nessun modo, no? È stata veramente una cosa complicata, ad arrivare, non so, alle minacce, a processi per, no, per la, con la gente che ti minaccia, di, no, a qualcuno che ti incontra sotto, cioè, non so, mio marito ha avuto, non so, l'hanno picchiato sotto casa nostra perché è marito della zingara che va in TV, cioè queste cose sono abbastanza drammatiche, però dall'altra parte è stata una cosa, un'esperienza profonda, importante, se vuoi anche bella da un certo punto di vista, perché è un scavare dentro di te e un cercare qualcosa di molto profondo. E dunque gli ultimi 20 anni sono stati questa cosa molto avventurosa, forte. Ecco, sì.
Penso che uno dei risultati di questo lavoro che hai fatto dentro, fuori di te e dentro di te, sì, lo possiamo trovare in un libro, il libro che hai scritto, che è stato pubblicato di recente, che si intitola Irriducibili, alterità dell'anima zingara, no? Dove... che ho letto e che mi ha colpito in tantissimi aspetti, no? Quindi vorrei prendere alcune delle cose che dici in questo libro e parlarne con te. Per esempio, a un certo punto dici che hai scelto una lotta, quella della difesa delle minoranze rom e sinti, che, come hai detto anche prima, che non, in cui non vinci, no? Perché ti metti dalla parte del torto. E quando sei un attivista rom devi dimostrare che non sei il problema che stai cercando di difendere, e alla lunga questo ti logora. Ecco, questa frase mi ha colpito molto.
Beh, è quello che dicevo prima, no? Un conto è se tu sei un prete o un intellettuale un po' eccentrico o comunque, no? E allora ti metti a difendere gli ultimi della terra, che sono gli zingari, no? Proprio quelli irriducibili. Un'altra cosa è che dici: io sono rom. E allora sì, allora diventa una cosa nella quale non puoi vincere, perché devi dimostrare continuamente. Noi torniamo sempre all'inizio, no? Che sei sempre lì a dimostrare che non sei parte del problema, perciò io sono... devi condannare quelli che rubano per poter dire che invece però bisogna includere. Ci sono tutte queste formule ipocrite, abbastanza ipocrite, alle quali non sai mai se sottostare o no, no? Perché da una parte hai problemi materiali concreti, cioè la gente sotto sgombero, e dunque difendere i rom vuol dire questo, cioè non è una questione personale, cioè io non è che difendo me stessa, cioè quando ti metti a fare queste cose, il modo in cui io l'ho fatto, e dunque ad auto-organizzare la gente nelle lotte politiche, a rappresentare le persone che hanno dei problemi seri, cioè quando arriva la ruspa e spiana tutto quello che una persona ha, non è uno scherzo, è una cosa quando sei lì a fare rappresentante hai una responsabilità addosso, e dunque una responsabilità anche di trattativa, di mediare, di cercare di dire le cose giuste, e da una parte questa cosa, e dall'altra parte però questo ti mette sempre in una condizione di non poter mai in realtà dire quello che devi dire. Non puoi mai dire quello che io in realtà poi cerco di dire nel mio libro, no? Dopo 20 anni a un certo punto ti logora questa cosa di dover sempre mediare con la società che ti impone, che ti domina, che ti vuole annullare, no?
Questo è un altro dei fili conduttori del libro, la storia di un popolo che tu tracci fin dall'inizio, che è una storia accompagnata da una... c'è una, un'altra frase che mi ha colpito, no? I Rom sono invisibili, a volte invisibili, a volte troppo visibili. Quindi invisibili nella loro storia, visibilizzati solo quando, spesso quando, per dargli la colpa di qualcosa, no? Quindi troppa visibilità e poca visibilità. Questa storia di un tentativo di cancellazione che ha avuto, diciamo, il suo apice con, l'hai accennato prima, il genocidio che sappiamo esserci stato, ma dei cui dettagli sappiamo molto poco, anche dei numeri dell'entità. Poi tu dici di un tentativo di cancellazione che comunque continua, e questa, un altro dei nodi è come si gestisce l'esistenza di questo popolo, a volte anche inconsapevolmente tentare di aiutarlo è un tentare di cancellarlo, no? Con il fenomeno dell'assimilazione.
Ma guarda, io nella mia riflessione ho più domande che risposte, in realtà, però diciamo che parto dal fatto che da circa 1000 anni, da quando arrivano in Europa, i Rom subiscono o da una parte, cioè due cose fondamentalmente, o da una parte violenza e persecuzione violenta, e dall'altra parte invece una cosa più sottile, che è tentativo di rieducazione, no? Allora, i Rom sono popolo che arriva dall'India, è un popolo nomade storicamente, e dunque ha la cultura nomade, ha una cultura orale, ha una concezione del tempo e dello spazio totalmente diversa, ha una lingua antichissima che proviene direttamente dallo sanscrito, ha una spiritualità propria, è un popolo diverso proprio nel profondo, no? Da quello che è, diciamo, la cultura occidentale. E per 1000 anni fondamentalmente i Rom rimangono quello che sono, senza uno stato proprio, con un rapporto con il potere totalmente proprio, con tutte le cose che ho detto prima. Fondamentalmente riescono a rimanere quello che sono, nonostante la persecuzione, il genocidio. E dopo la Seconda Guerra Mondiale il genocidio dei Rom continua, nel senso che 500.000 di morti durante la Seconda Guerra Mondiale sono l'apice, è vero, ma dopo la Seconda Guerra Mondiale fino al 1976 si continuano a sterilizzare per legge le donne Rom in stati come Svizzera, Svezia, Norvegia, Danimarca, e dunque la sterilizzazione è una delle forme di genocidio. E tuttora abbiamo una cosa che non è stata esplorata abbastanza e non è stata ricercata abbastanza, ma ho paura che se qualcuno si mettesse a fare delle ricerche seriamente potrebbe vedere che in tutta Europa, per esempio, i figli dei Rom vengono tolti dalle famiglie in modo sistematico e in enormi numeri, no? Quelle poche ricerche che ci sono ci dicono questo, ci fanno intuire questo, ed è un'altra forma di genocidio. Cioè, per definizione, il genocidio è o uccidere, diciamo, materialmente le persone, o sterilizzarle in modo che non possono avere figli, o togliergli i figli e farli crescere, fare crescere i loro figli in un'altra cultura. Queste sono tre, diciamo, forme del genocidio per definizione, e i Rom ne subiscono ancora, no? E dunque, diciamo, irriducibili, perché in effetti Rom sono forse l'unico popolo in questo momento in Europa che dopo 1000 anni è riuscito a mantenere, per esempio, la propria lingua intatta in modo orale, trasmettendola, versus, no, la parola scritta sulla pietra, che è, diciamo, il valore occidentale. Sono l'unico popolo che non ha mai armato gli eserciti per conquistare una terra, E dunque il fatto che esistono ancora dei Rom, nonostante le violenze di mille anni, tutti i tentativi di cancellazione, no? Da rieducazione, assimilazione a genocidio, per dirti, li rende irriducibili.
Diana, questa canzone che ci hai portato è una canzone che appartiene al tuo popolo, alla tua cultura?
È una canzone che si chiama Piravelo Mile ed è la canzone che ho portato perché è anche questa molto antica ed è la canzone di mio padre, invece, che mio nonno si chiamava Mile, era un maniscalco, era una persona che lavorava da tradizione Rom, lavorava il ferro. E dunque, sì, niente, questo è un ricordo, diciamo, di mio nonno, di mio padre.
Non abbiamo aperto in questa trasmissione perché ci vorrebbero insomma trasmissioni dedicate, tempo dedicato per affrontare la questione Rom nella sua attualità, nelle modalità in cui viene affrontata, però volevo chiederti, visto che comunque tu continui a essere una attivista per i diritti e sei ancora insomma sul campo, dal tuo punto di vista quale sarebbe la linea da seguire per non assimilare ma accettare e permettere al popolo Rom di vivere in pace dentro la società seppur diversa in cui si trova?
Guarda, potrei adesso elencarti un lungo, lunghissimo elenco su cosa bisogna fare, con che tipo di modifiche legislative, cioè, culturali, a partire dal riconoscere i Rom, per esempio, come minoranza storico-linguistica, riconoscere il genocidio dei Rom e dunque cambiare la legge del 27 gennaio, eccetera, eccetera. Ma penso che ne ho parlato così tanto che mi viene veramente anche un po' di... Io invece ti posso dire così, anche perché no, ti butto una provocazione, bisogna lasciarli in pace, proprio non bisogna occuparsene, nessuno se ne dovrebbe occupare, bisogna lasciarli in pace, non aiutarli per carità, ma non neanche massacrarli, lasciarli in pace perché la società occidentale italiana, ma anche in Europa, non è in grado di affrontare un tema così importante come quello dei Rom. Il tema dei Rom adesso, soprattutto, poi anche prima, ma adesso è molto importante, adesso che il mondo è in guerra. Un popolo come Rom, che in realtà è un popolo tollerante, pacifico, non aggressivo, che vive di poco, che vive di relazione umana, non di potere, non di dominio, ma di relazione, che vive uno spazio non come proprietà, ma come un luogo dove costruire emozioni, vita. È troppo importante se uno lo sa guardare. Se non sa vedere queste cose, è meglio non occuparsene, no?
Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Parla con Lei. Ringrazio moltissimo Diana Pavlovic di averci portato la sua storia, la sua storia personale e il senso profondo dell'esistenza del suo popolo. Grazie Diana.
Grazie, è stata una bellissima chiacchierata.
Con Parla con Lei ci ritroviamo domani. E un buon pomeriggio da Serena Tarabini e una buona prosecuzione di giornata.
Planusseno rasturisse stadonieno zapletese dim na uvojku reče da se zove Bosna čudno ime za devojku nekom Drina teče desno nekom Drina lijevo teče Ma sve da teče u dubinu, na dve pole svet da seče. Znam tajni gaz